Via.
Bene. Sì, più modestamente, insomma, in questo intervento cercherò di riepilogare le linee di massima sul tema dei rapporti fra i partiti comunisti italiano e sloveno e fra la resistenza italiana e jugoslava. La specificazione sullo jugoslava è che di sfuggita parlerò anche un po' della situazione in Istria e dunque i rapporti col Partito Comunista Croato, però diciamo così che al 90% la sfera di questi rapporti si è sempre sviluppata fra il polo italiano e quello sloveno, diciamo così. Allora, per arrivare poi in media res sui rapporti fra resistenze, bisogna innanzitutto tenere a mente che questi rapporti fra resistenze sono nate sotto l'impulso, sotto l'iniziativa dei partiti comunisti, no? Italiano e sloveno in questo caso. Nascono, come vedete appunto dalla schermata sull'introduzione, nascono per effetto delle strategie che vengono adottate da un certo punto in avanti dal Partito Comunista Italiano e da quello sloveno, e i rapporti fra le resistenze cessano, smettono per un cambio di strategia adottato dal Partito Comunista Sloveno da un certo punto in avanti, in particolare dall'estate-autunno del 1944. E visto che il tema, diciamo così, è ricompreso all'interno dunque della storia delle relazioni fra i due partiti comunisti, brevemente andremo a guardare quelle che sono state le riflessioni, le politiche che il Partito Comunista Italiano ha elaborato nel corso del tempo verso la questione nazionale. Una categoria, diciamo così, un problema molto ampio che però possiamo dire si concentra soprattutto sull'atteggiamento che il Partito Comunista Italiano ha pensato di dover assumere nei confronti dell'esistenza di minoranze nazionali alla frontiera orientale italiana, ovviamente la frontiera tracciata, risultato della Grande Guerra, e codificata poi dai trattati di Rapallo del 20 e di Roma del 24 con Fiume, e come rapportarsi con le organizzazioni che si facevano portavoci, rappresentanti di queste minoranze. Fatto questo, andremo a concentrarci sul periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando queste riflessioni elaborate dal Partito Comunista Italiano, in qualche modo incontrano il loro banco di prova. Andremo subito a vedere come si instaurano i rapporti fra il Partito Comunista Italiano e quello sloveno, al momento in cui interviene un elemento molto importante che condizionerà parecchio la natura di questi rapporti, e cioè le diverse declinazioni che i due partiti danno rispetto alla tattica ufficiale del Comintern in quel periodo, che è quella dei fronti nazionali. Così vedremo poi come i due partiti comunisti cercano di adattarsi l'uno con l'altro rispetto a queste due strategie diverse fin dall'inizio, con una serie di accordi sul terreno che coinvolgono anche quindi la resistenza italiana liberal-democratica, e poi come questi accordi sul terreno si riflettono e danno vita ad accordi più ampi, più generali, fra le due resistenze nazionali, tra virgolette, cioè fra la resistenza slovena e quella italiana, in particolare con il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia. E infine andremo a vedere perché e come questi rapporti, che si instaurano, diciamo così, dall'inizio del 44, quindi una finestra tutto sommato breve di tempo, vengono meno e si esauriscono verso l'autunno dello stesso anno. Quali conseguenze l'esaurirsi di questi rapporti hanno poi sia sul terreno, in sede locale, e sia sull'atteggiamento del PC rispetto alla questione di Trieste, chiamiamola così, a livello dei massimi vertici nazionali. Dunque, la riflessione del PC d'Italia, che si chiamava così all'epoca, quindi PCD, sul tema delle minoranze nazionali, ha un suo primo momento importante di definizione al terzo congresso del partito nel 1926, dove si fa tesoro soprattutto di un interesse spiccato verso il tema delle minoranze nazionali che aveva dimostrato Antonio Gramsci, sulla riflessione che ha fatto Antonio Gramsci rispetto anche alle, come dire, alle inclinazioni, agli orientamenti avuti da Lenin sul medesimo tema, come questi orientamenti leniniani potevano essere applicati in Italia, e la proposta che il PCD fa in quell'occasione è quella di riconoscere alla presenza delle minoranze nazionali alla frontiera alto-adriatica, nella Venezia Giulia, una valenza di per sé rivoluzionaria. Cioè il fatto stesso che esistevano delle minoranze nazionali che rivendicavano una loro autonomia, una loro addirittura indipendenza, addirittura una separazione dallo Stato italiano, tutto ciò aveva già un valore rivoluzionario, quindi bisognava cercare di in qualche modo andare incontro a queste richieste, cercare di conciliarle con la politica del Partito Comunista d'Italia, ovviamente in funzione antifascista. Nel 26 iniziava così il governo Mussolini, iniziava ad assumere, o avrebbe iniziato di lì a poco, con le leggi fascistissime, la sua fisionomia dittatoriale, no? Dunque viene riconosciuto il loro diritto di autodeterminazione fino alla separazione. Come ho detto, era qualcosa che prendeva ispirazione, discendeva dalle proposte che Lenin aveva fatto al momento di assumere il governo della Russia bolscevica rispetto ad alcune grandi questioni nazionali su cui si dibatteva da anni l'impero russo, e cioè in particolare quella polacca e quella finlandese, no? Una volta preso il potere, Lenin si era detto disposto, favorevole a concedere l'autodeterminazione a queste due nazioni ricomprese da lungo tempo all'interno dei confini dell'impero russo. Questa posizione, però, definita nel 26, si va a scontrare molto presto con una linea settaria, cioè con quella linea che si impone nel Comintern, nel Movimento Comunista Internazionale, man mano che cresce al suo interno l'influenza di Stalin e la cosiddetta politica del terzo periodo. Terzo periodo non mi dilungo, no? Ma dopo la fase rivoluzionaria aperta dal 17 ci sarebbe stato un secondo periodo di stabilizzazione relativa del sistema capitalista, e Stalin diceva che si stava per aprire un terzo periodo, diciamo grosso modo alla fine degli anni 20. Questo terzo periodo era di nuovo un rimescolamento potenzialmente rivoluzionario degli equilibri di potere globale, e dunque i comunisti dovevano puntare di nuovo a una radicalizzazione rivoluzionaria, isolandosi, rompendo le alleanze e riprendendo anzi quella animosa battaglia che i comunisti avevano già dichiarato e svolto nei confronti soprattutto dei socialisti. Era la politica cosiddetta del socialfascismo, anche dove tutti i partiti riformisti, le forze anche progressiste della borghesia, in particolare appunto i socialdemocratici, venivano accomunati al fascismo in un comune fronte imperialista. E ovviamente questo significava, se i comunisti dovevano isolarsi contro un mondo politico tutto ostile, significava anche chiudere le porte a ogni collaborazione con quelle organizzazioni delle minoranze nazionali che non avevano estrazione comunista, ma liberale borghese. E le cose quindi i rapporti, diciamo così, si raffreddano sul nascere, potremmo dire. Appena nel 33, il fatidico 33, l'anno dell'ascesa del nazismo al potere in Germania, iniziano a cambiare le cose, no? All'interno del mondo comunista si inizia a assaggiare, anche per la facilità con cui Hitler era riuscito a raggiungere il potere, per la divisione, per la guerra vera che insomma comunisti e socialisti, no? si combattevano in Germania, si inizia a pensare che forse è il caso di cambiare politica, di ritornare a una politica di alleanze in chiave antifascista. E questo allora provoca, diciamo così, una riesumazione dei concetti di Lione, che vanno a esprimersi in una importante dichiarazione comune dei partiti comunisti italiano, austriaco e jugoslavo sul cosiddetto problema sloveno, perché la Slovenia risultava di fatto, il popolo sloveno risultava di fatto smembrato, diviso fra tre stati, l'Italia, l'Austria e la stessa Jugoslavia, monarchica e nazionalista, che erano tre potenze imperialiste da combattere. Quindi cercare l'unificazione del popolo sloveno significava potenzialmente disgregare questi tre stati considerati nemici dal punto di vista comunista. E di qua si va a rafforzare anche una tendenza alla ricerca, dunque, di alleanze con i movimenti politici che si incaricavano la rappresentanza di queste, della minoranza slovena in Italia, per esempio. No? Sono gli anni in cui, la metà degli anni 30, qui dopo un atteggiamento di chiusura, il PCD apre anche a colloqui e ad alleanze con il Tigor, che era l'organizzazione, insomma, irredentista della minoranza slovena e croata in Italia. E questa spinta alla ricerca di radicarsi nei diversi contesti per interloquire con tutti i soggetti politici antifascisti è la considerazione che porta il Partito Comunista Jugoslavo anche a come dire, a un processo di devoluzione, cioè a fondare i partiti comunisti in Slovenia e in Croazia, che sono agenzie substatali del Partito Comunista Jugoslavo, ma che, costituendosi in formazioni formalmente autonome, possono avere più mano libera nella ricerca di interlocutori con cui costruire fronti antifascisti. Quindi il Partito Comunista Sloveno e quello croato nascono nel 37. Ecco, e diciamo che fino al 39, voi sapete, con il patto Molotov-Ribbentrop, la linea ufficiale rimane quella dell'antifascismo. Poi segue un'imbarazzante parentesi in cui questa politica antifascista viene messa in sordina, al momento in cui il patto Molotov-Ribbentrop invece dà una valenza alla guerra in corso come guerra interimperialista, cioè che si combatte fra stati considerati ugualmente imperialisti, quindi indistinguibili. Non è che le liberal democrazie fossero considerate in questo periodo migliori del nazismo tedesco, questo dal 39, poi all'aggressione ovviamente hitleriana all'Unione Sovietica del 41. E nel 41 arriviamo appunto lì, quando c'è sia l'aggressione italo-tedesca alla Jugoslavia, sia in aprile, sia poco dopo, in giugno, quella della Germania all'Unione Sovietica, la bandiera dell'antifascismo torna a essere issata da parte dei comunisti e dal Comintern. E quindi torna in auge la politica dei fronti nazionali, che era stata appunto quella del Comintern alla metà degli anni 30, i fronti nazionali, che all'epoca si chiamavano popolari, ma la sostanza è quella, erano queste coalizioni fra tutte le forze antifasciste, comprese quelle borghesi democratiche, riformiste, erano le coalizioni che avevano portato al governo il fronte popolare prima in Spagna, no? Nel febbraio 36, poi poco dopo in Francia e così via. Quindi questa tattica, questa strategia politica dei fronti nazionali è quella che i comunisti adottano di nuovo dal 41. Però proprio in Spagna c'era stata, come sapete, la sconfitta del fronte repubblicano, no? Sostenuto da questa coalizione di fronte popolare. E quindi all'interno del movimento comunista era partita una riflessione sulle cause di questa sconfitta. E diciamo che un versante del Comintern, entro il quale i comunisti jugoslavi iniziano a essere subito fra i più in vista, fra i più agguerriti, sostiene che in Spagna si era fallito perché ci si era limitati ad applicare questa tattica dei fronti nazionali dall'alto, cioè come coalizioni fra segreterie di partiti. In questo modo, limitandosi questa alleanza a un accordo fra vertici politici, si era perso il contatto con le masse, con lo slancio rivoluzionario e combattivo delle masse, e per questo non si era riusciti a vincere contro la ribellione franchista. E quindi un'ala sinistra, potremmo dire, del Comintern inizia a proporre un nuovo modo di messa in pratica di questa tattica dei fronti nazionali, quella dal basso, ovvero i fronti nazionali non dovrebbero essere più soltanto accordi fra partiti, comunisti, socialisti, democratici, borghesi, purché antifascisti, ma dovrebbero includere al loro interno anche le organizzazioni di massa, che sono quelle organizzazioni nate e poi gestite dai partiti comunisti all'interno della società, solitamente suddivise per categorie di lavoratori, per esempio, oppure per fasce generazionali, l'organizzazione delle donne, l'organizzazione dei giovani, ma anche l'organizzazione di tutti i mestieri, no? I tranvieri piuttosto che i portuali. Ecco, gli jugoslavi dicono che se all'interno di questi fronti nazionali, oltre che alle segreterie dei partiti, includiamo anche queste organizzazioni di massa, capite bene che questi fronti nazionali non sono più paritetici, cioè non è che ogni partito ha uno stesso peso, perché di fatto, inserendovi anche le organizzazioni di massa controllate dai comunisti, di queste organizzazioni il controllo ce l'avrebbe il Partito Comunista. E infatti, proprio seguendo questa ricetta, chiamiamola così, lo Svobodilna Front all'OF inizia a impiantare le proprie strutture nel litorale, cioè nel litorale parliamo insomma di quella porzione della Venezia Giulia, immagino che il professore su questo vi abbia già illuminato a sufficienza, no? E mentre apre le sue prime strutture nel 1941, nel territorio corrispondente al litorale sloveno, non vi trova il PC, cioè non c'è nessuna struttura, ovviamente dopo 20 anni di repressione fascista, del PC quasi non c'è traccia, ci sono soltanto gruppi di militanti che vengono organizzati in modo un po' improvvisato da qualche leader così che emerge, ma senza nessun collegamento con il centro interno del Partito Comunista, che nel frattempo era stato riaperto clandestinamente a Milano con un dirigente come Umberto Massola. E dunque l'OF, il Partito Comunista Sloveno che guidava questo OF, non trovava il PC e di fatto quindi includeva al suo interno, complice anche, come dire, con l'adesione dei rappresentanti locali di questi comunisti italiani, ciò che resta del PC. E questa politica, diciamo così, di estensione territoriale della giurisdizione del Partito Comunista Sloveno su un territorio che formalmente era ricompreso nella giurisdizione del Partito Comunista Italiano, riceve anche l'avallo del Comintern nel 1942, al momento in cui il suo segretario Dimitrov dice: beh, da un certo punto, se il Partito Comunista Italiano non c'è, fate voi, no? E cercate anzi di rinfocolare la resistenza del Partito dei Comunisti Italiani. Le cose però, questo equilibrio, diciamo così, a favore del PCS e dell'OF, viene stravolto al momento in cui ci sono due avvenimenti cruciali nel 1943, cioè la caduta del fascismo alla fine di luglio e poi dopo l'8 settembre, no? La caduta del fascismo consente la liberazione dei dirigenti del Partito Comunista Italiano, che o erano nelle carceri o erano nel confino, e come anche nelle altre regioni d'Italia si assiste a questo ritorno dei dirigenti verso le rispettive zone di appartenenza. E così arriva qui un gruppo dirigente che presto troverà come suo segretario, come suo maggiore leader, Luigi Frausino Gesano, che si trova davanti appunto un partito comunista italiano di fatto da ricreare completamente, un partito comunista sloveno, un partito comunista croato, che all'indomani della caduta del fascismo e più ancora poi dell'armistizio dell'8 settembre 43 formalizzano le loro richieste territoriali, le loro aspirazioni territoriali, quindi con l'annessione dell'Istria e di Fiume alla Croazia e del litorale alla Slovenia nella nuova federazione jugoslava comunista che si spera di poter costruire sulle ceneri della guerra. E si trovano anche quindi partiti, quello sloveno e quello croato, molto strutturati e che sono già entrati decisamente in azione, come il caso in Istria delle foibe istriane, che come sapete bene dell'8 settembre 43, questo vuoto di potere che crea il crollo dello Stato italiano viene riempito da una serie di poteri popolari embrionali e che porta all'eliminazione violenta della classe dirigente italiana. Questo delle foibe istriane è un evento molto importante per le ripercussioni che avrà sull'atteggiamento della resistenza italiana non comunista rispetto a quella comunista, sia italiana che slovena, come vedremo. E soprattutto questo nuovo partito comunista italiano di Frausin si trova davanti anche a un partito comunista sloveno che parla una lingua diversa, ma non solo quella, diciamo così, una lingua politica diversa, perché Frausin segue la linea del partito comunista italiano, come viene definita soprattutto dalla direzione nord a Milano, dagli appelli di Togliatti, via Radio Mosca e così via, che si mantiene fedele all'impianto del Fronte Nazionale dall'alto. Ricordiamo peraltro che proprio Togliatti era nel mirino delle critiche jugoslave al momento in cui si proponeva il Fronte Nazionale dal basso, perché era stato Togliatti che in Spagna aveva, come dire, la gestione monopolistica, aveva l'incarico, no? Era il delegato del Comintern in Spagna. Quindi quando si criticava il Fronte Nazionale dall'alto proponendo il Fronte Nazionale dal basso, era comunque un modo per criticare chi quella politica l'aveva messa in pratica. Quindi il PC rimane assestato su questa tattica del Fronte Nazionale dall'alto, il che vuol dire che bisogna creare un comitato di liberazione nazionale all'interno del quale possono e devono confluire tutte le forze antifasciste in posizione paritetica. Quindi si spera una democrazia cristiana, cioè un cristianesimo sociale, si spera in un azionismo, no? Quindi il partito che deriva da Giustizia e Libertà, si spera in un partito socialista e così via. Invece il Partito Comunista Sloveno punta a includere casomai il Partito Comunista Italiano e anche gli altri partiti italiani, se ci stanno, all'interno dell'OF, o quantomeno di creare una sorta di OF italiana in cui i partiti si trovano immersi nelle organizzazioni di massa comuniste e quindi a dominare sono di fatto i partiti comunisti. E in più c'è anche una differenza strategica su come rapportarsi nei confronti della resistenza partigiana. Le prime formazioni partigiane slovene nella zona, diciamo così, del litorale, anche del Friuli orientale, emergono dal 42, poi nel corso del 43 iniziano a svilupparsi, quindi c'è già una resistenza slovena armata abbastanza consistente. Invece, per quanto riguarda il fronte italiano, tutto questo andava ancora creato e stimolato. E soprattutto Frausin cerca di applicare le direttive del PCI nazionale anche su questo punto. Cioè, certo, bisognava incoraggiare il movimento partigiano, perché la guerra partigiana doveva essere un ingrediente fondamentale della resistenza, però la direzione politica della resistenza, compresa quella partigiana, doveva essere quella della classe operaia e dunque del partito che la rappresentava. Quindi per Frausin era molto più importante sviluppare le strutture, le cellule del partito nelle fabbriche e puntare a un'insurrezione operaia che avrebbe dato vita poi all'insurrezione nazionale guidata dal Partito Comunista Italiano nel CLN, e i partigiani avrebbero dovuto svolgere un ruolo di supporto a questa strategia. Viceversa, per l'OF e il PCS la resistenza partigiana era già qualcosa di molto importante, di centrale nella strategia della loro guerra di liberazione, perché la resistenza partigiana in Jugoslavia riusciva a liberare, ottenere comunque sotto il suo controllo delle vaste porzioni di territorio all'interno delle quali si poteva sperimentare questa strategia del fronte nazionale dal basso, ovvero quella di potere popolare. Da queste due strategie diverse discendevano anche due modi di concepire differenti la questione nazionale, perché per Frausin, il PCI italiano, stare all'interno del CLN voleva dire anche tenere conto delle sensibilità patriottiche nazionali dei suoi alleati. Quindi da subito rifiutò di considerare come un fatto compiuto le non le richieste di annessione, ma la formalizzazione di questa annessione che era già stata fatta dagli organi dirigenti della resistenza slovena e di quella croata dei territori, puntò a risolvere queste questioni nel dopoguerra attraverso il processo di autodecisione, quindi fondamentalmente in via plebiscitaria, era questa la proposta del PC, e nel frattempo bisognava però riconoscere pienamente l'unificazione di tutti i territori che la frontiera di Rapallo, quelli compattamente sloveni, che aveva strappato alla Slovenia, quindi per i territori compattamente sloveni bisognava subito riconoscere il diritto di unificazione alla Slovenia, e rimandare sulle cosiddette zone nazionalmente miste, appunto quelle di fatto in discussione, la decisione al dopoguerra. E viceversa, gli sloveni non erano assolutamente d'accordo che questa decisione dell'annessione dovesse essere rimandata al secondo dopoguerra, perché per loro, man mano che la guerra partigiana avanzava, che le conquiste della resistenza si consolidavano, l'annessione dei nuovi territori era un tutt'uno con la guerra di liberazione che stavano combattendo e con la rivoluzione. Casomai la vittoria nella guerra mondiale avrebbe, come dire, sanzionato un qualcosa che stava già avvenendo, quindi dal loro punto di vista era del tutto controproducente pensare a un momento, come dire, plebiscitario in cui il destino dei territori in discussione si sarebbe deciso alla fine della guerra. Ecco, fin dall'inizio il Partito Comunista Italiano in questa regione deve scontrarsi con la chiusura totale del Partito Comunista Croato. Mentre il Partito Comunista Sloveno, data anche la presenza di centri urbani, operai così importanti come Trieste e Monfalcone, così grandi anche, no? Doveva in qualche modo tenere in considerazione di questa nuova politica avanzata dal PCI italiano al momento della sua ricostituzione. In Istria invece la questione dell'annessione dell'Istria e di Fiume alla Croazia e del predominio politico del Partito Comunista Croato, senza voler neanche concepire una possibile intrusione di quello italiano sulla guida del movimento di liberazione, era una decisione su cui i croati non tornarono più indietro, non vollero sentire ragioni. Quindi il tentativo di ricostruire cellule del Partito Comunista Italiano in Istria si scontrò con l'opposizione ferma dei croati, che diluirono subito, inglobarono subito il PC all'interno del Partito Comunista Croato. Sto parlando di eventi a cavallo, grosso modo, fra 43 e 44, e soprattutto non ci fu la minima intenzione di recedere dalle dichiarazioni di annessione dell'Istria e di Fiume alla Croazia. Ecco, per Frausino ovviamente dare vita a un CLN voleva dire coinvolgere i partiti liberali democratici italiani. Dopo l'8 settembre si era costituito un CLN embrionale, diciamo così, un Fronte Nazionale d'Azione, si chiamava, che ahimè viene quasi subito distrutto dalla repressione nazista. E Frausina aveva giusto fatto in tempo a proporre loro un programma di azione che prevedeva lo sviluppo della lotta armata, la collaborazione con la resistenza armata slovena, ma già questo primo Fronte Nazionale d'Azione aveva opposto un rifiuto. E come mai? Beh, su questi partiti che stavano rinascendo di tendenza liberale democratica italiana, sull'antifascismo, diciamo così, italiano non comunista, beh, intanto c'è una tradizione irredentista che naturalmente, con tutto il suo carico anche di visioni stereotipiche nei confronti del mondo slavo, che pesava anche in questo antifascismo. Ma poi c'era soprattutto il problema delle rivendicazioni esplicite, territoriali, che il Partito Comunista Sloveno e l'OF aveva fatto, e c'era anche appunto quello che era successo in Istria nel settembre 43. La paura era che questa repressione di massa violenta che era stata attuata in Istria al momento del crollo italiano potesse ripetersi anche a Trieste un domani. Quindi diffidenze antiche si sommano a paure molto concrete e attuali in quel momento. E soprattutto lotta armata, no? Ma di che tipo? Cioè, bisognava, quando riprendono faticosamente dopo la caduta di questo primo CLN, chiamiamolo così per comodità, anche se è improprio chiamarlo CLN, questo primo Fronte Nazionale d'Azione. Quando Frausin, aiutato soprattutto da Ercole Miani del Partito d'Azione, cerca soprattutto il coinvolgimento dei cattolici antifascisti come Don Edoardo Marzari, collaborare alla lotta armata significava avallare anche i grandi attentati che l'OF stava eseguendo a Trieste proprio in quel frangente, nell'aprile 44, come quello di Opicina, al cinema di Opicino, quello di Via Ghega, al Soldatenheim, che avevano avuto degli effetti terribili, no? Sulla popolazione. Quindi bisognava aderire a una tattica terroristica? Beh, per Frausino la risposta era sì, era assolutamente l'adesione a una tattica terroristica capace di alzare il livello dello scontro. Viceversa, negli altri partiti italiani non c'era questa disponibilità. E dunque gli sforzi per dare vita a un CLN subiscono delle battute di arresto che proseguono per tutta la prima metà del 44. E intanto invece si definiscono un po' meglio i rapporti fra il PC, il PCS e il PC, e tra l'OF dunque e il PC italiano. Si conviene che una via di collaborazione bisogna trovarla, no? Di fronte al potere nazista. Diciamo così che i comunisti sloveni si erano soprattutto illusi dopo l'8 settembre che la presa del potere e la fine della guerra in generale fosse un qualcosa di molto vicino. Gli eventi dell'inverno 43 e dell'inverno 44 dimostrano il contrario, quindi già all'inizio del 44 si pensa a smussare un po' le posizioni più oltranziste, cercando di venire incontro alla nuova politica del PC italiano sul territorio. Dunque si arriva a una forma di compromesso in cui la politica del PC sulla questione nazionale, quindi riconoscimento, annessione ai territori compattamente sloveni alla Slovenia, riconoscimento del diritto all'unificazione della Slovenia, che in quel momento era smembrata dall'Ungheria, dalla Germania e dall'Italia, però rinvio della grande questione delle zone nazionalmente miste al dopoguerra, tutto ciò viene accettato dal PCS. E, viceversa, Frausin riesce anche a mantenere quello che per lui era uno degli elementi centrali della strategia del Partito Comunista, il monopolio del Partito Comunista Italiano sulle fabbriche. Badate bene che non era una questione da poco, perché abbiamo visto che il PC invece in Istria non riesce neanche a, come dire, a rivendicare un suo diritto all'esistenza, perché viene inglobato dal Partito Comunista Croato, e di fronte a pressioni simili che all'inizio venivano anche dagli sloveni, viceversa questi primi accordi del gennaio 44 certificano quantomeno che da parte slovena si riconosce al PC il diritto a esistere, a operare nelle fabbriche, e viene fatta propria anche da parte slovena la proposta del PC sulla questione nazionale. Tuttavia Frausin incontra tutta una serie di difficoltà a mettere in pratica questa articolata strategia del PC. Pesa per esempio il mancato collegamento tra gli grandi scioperi, no, che avvengono nel febbraio-marzo 43 nei centri industriali italiani come Torino, Milano, Genova. Trieste non riesce ad accodarsi a questa catena di proteste. Qui i tedeschi con l'Adriatische Küstenland manovravano senza la mediazione della RSI, avevano maggiore mano libera anche a cercare delle risoluzioni contrattuali favorevoli rispetto agli operai, che in tanti casi cedono a queste lusinghe del potere tedesco, quindi non seguono soprattutto nei grandi cantieri a Monfalcone, ma anche nei centri industriali di Trieste, non seguono l'appello del PC allo sciopero. Quindi nel marzo 44 qui a Trieste e a Monfalcone lo sciopero non avviene, è un'umiliazione vera e propria per Frausin. Poi questa differenza fra strategie porterà a un grave scontro con una formazione slovena presente nell'Alta Istria, perché nella preparazione di questo sciopero auspicato Frausin aveva chiesto al battaglione partigiano triestino, che rispondeva ai comandi di questo Isterski Odred, di scendere verso Trieste per dare supporto logistico alla protesta operaia. Il battaglione triestino si stacca, si sgancia dall'Isterski Odred, ma i comandi sloveni lo ritengono un atto di diserzione, un atto di tradimento, vengono passati per le armi i comandanti del battaglione triestino accusati di diserzione, e questo avviene nel febbraio 44 ed è un campanello d'allarme anche per i partiti a livello nazionale, cioè che la differenza fra le strategie dei due partiti qui alla frontiera adriatica stava diventando fonte di scontri anche importanti, anche gravi. Poi c'era appunto la difficoltà di formalizzare l'esistenza di un CLN, no? Vi ho spiegato questo fino al giugno 44, tant'è che l'impulso poi a formalizzare questa alleanza fra i partiti liberal-democratici italiani e quello comunista all'interno del CLN avverrà appena il 14 giugno del 1944, il momento in cui Don Edoardo Marzari accetta la proposta di Frausin di assumere la presidenza di questo CLN. Vedremo come mai proprio alla metà di giugno. E insomma, anche tra i vertici della resistenza a livello nazionale, cioè da Milano e da Lubiana, tra virgolette, possiamo dire così, si avverte sempre più l'esigenza di mettersi intorno a un tavolo e rafforzare la collaborazione in chiave antinazista e antifascista. Gli accordi che Frausin aveva già preso con l'OF all'inizio dell'anno vengono fatti propri per quanto riguarda la questione nazionale da un patto tra PC e PCS di vertice che avviene nell'aprile del 44, quindi anche in questa occasione a livello così di massimi organismi dirigenti il PCS accetta di rimandare la decisione sulle zone nazionalmente miste, sul destino statale delle zone nazionalmente miste al dopoguerra, acconsente anche allo sviluppo di una formazione partigiana italiana, cioè formalmente parte del Corpo Volontari della Libertà italiano, delle Brigate Garibaldi del resto d'Italia, quindi in questa sede viene consentito lo sviluppo, la nascita della Brigata Garibaldi Trieste, e però Frausin diciamo che ha delle battute d'arresto forti per quanto riguarda la sua politica a Trieste sul monopolio delle fabbriche, che lo perde perché viene creata un'organizzazione binazionale, quindi gestita sia dal PC che dal PCS sulle fabbriche. Ovviamente pesava lo sciopero mancato di marzo, il fallimento di questo sciopero, e soprattutto una cosa molto importante, i due partiti si mettono d'accordo che deve nascere in questa regione, nelle zone nazionalmente miste, il potere popolare. Quindi è un, diciamo così, è un adattamento del PC nazionale alla tattica del fronte nazionale dal basso. Si capisce che qui, anche per le difficoltà che c'erano state a creare il fronte nazionale dall'alto, cioè il CLN, è opportuna una sterzata verso la linea proposta dagli jugoslavi. Si deve creare un potere popolare formato da organismi delle due resistenze. Questi accordi di aprile del 44, attenzione, è una cosa molto importante questa del potere popolare, perché significa questo, che il CLN perde la direzione politica della resistenza italiana, perché a questo punto è il potere popolare misto italo-sloveno che ha la direzione politica della resistenza in generale, della resistenza italo-slovena. Questi accordi di aprile 44 vengono in blocco fatti propri dagli accordi che avvengono a uno scalino ancora più alto, a livello così gerarchico, e cioè tra il Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia e l'OF ai primi di giugno del 1944. E questo è un qualcosa che allarma le forze ovviamente della resistenza liberal-democratica italiana, perché significa che in qualche modo dover scendere a patti a una collaborazione con la resistenza slovena, lo dice il CLN Alta Italia. Non farlo significherebbe, dal punto di vista dell'antifascismo liberal-democratico della regione, ovviamente non contare più nulla, perché se gli accordi vengono comunque fatti a livello di vertice, in qualche modo bisogna esistere per sperare di influire su questi accordi, sulle parti che di questi accordi non vanno bene. E tant'è che il CLN Alta Italia manda una letterina ai partiti liberal-democratici italiani della regione dicendo: siete l'unica regione d'Italia in cui ancora non esiste un CLN, com'è possibile? Dovete assolutamente crearlo. Ecco perché alla metà di giugno Domardari accetta la presidenza del CLN. Dovete crearlo, dovete collaborare con la resistenza slovena a livello di lotta armata, quindi dovete favorire la guerra partigiana, e dovete anche accettare il principio che se la resistenza armata italiana agisce su un territorio in cui erano già presenti formazioni partigiane slovene, che si crei un comitato misto di coordinamento per appunto coordinare lo sforzo della lotta armata, della guerra partigiana. E insomma, sono richieste molto, molto importanti, no? In generale, anche a livello nazionale, vediamo questo, che l'OF accondiscende a far sua la politica italiana, diciamo così, sulla questione nazionale. Quindi riconoscimento dell'annessione solo per i territori compattamente sloveni, ma sulle zone nazionalmente miste, cioè che si intendeva grosso modo Trieste, Gorizia e forse le cittadine dell'Istria nord-orientale, sulle zone nazionalmente miste si doveva rimandare la decisione al dopoguerra, anche se il CLN Alta Italia riconosceva le dichiarazioni di annessione del settembre 1943, cioè gli atti formali con cui l'OF aveva già risolto dal suo punto di vista la questione nazionale. E viceversa, la resistenza italiana faceva sua tutto l'impianto organizzativo politico della resistenza slovena, perché si sviluppava la guerra partigiana a svantaggio della centralità della classe operaia che deteneva nella strategia comunista prima, e poi soprattutto si acconsente alla creazione di questi poteri popolari formati da CLN e OF insieme. Quindi la frontiera orientale italiana, in un certo senso, diventa un laboratorio di forme di governo avulse, separate dal corso politico nazionale, vedere un po' come dire, un terreno di sperimentazione, di chissà, soluzioni politiche che possono essere adottate anche nel resto d'Italia. Beh, il PC italiano lo voleva, aveva capito le potenzialità di questa linea del fronte nazionale dal basso, quanto facilitava, no, il controllo e la presa del potere dei comunisti in generale. Quindi cercava di buon grado di convincere anche gli alleati del CLN Alta Italia ad assumere questa linea. E il CLN Alta Italia acconsente. Beh, e allora al momento in cui il CLN anche a Trieste, con valenza sulla Venezia Giulia complessiva, si crea, a questo punto bisogna cercare di mettere d'accordo, di mettere in pratica gli accordi assunti dal CLN Alta Italia e dall'OF. E su questo il CLN costituito nel giugno 1944, il CLN Giuliano, si dimostra totalmente impermeabile, perché protesta, non vuole collaborare con la resistenza slovena nella Brigata Garibaldi Trieste, perché è diffidente di questo comitato misto italo-sloveno, perché ovviamente non vuole collaborare con i comunisti sloveni, date le riserve che vi ho già illustrato prima. E allora, per adempiere e, come dire, eseguire le forti sollecitazioni che erano arrivate dal CLN Alta Italia sullo sviluppo di una lotta armata italiana, inizia a procedere su una linea alternativa e concorrente a quella del PC di Frausin, in particolare cercando di stimolare la nascita di formazioni combattenti solo all'interno della cintura urbana, cioè solo all'interno di Trieste, non in montagna, tra virgolette, di collegarsi con le esperienze friulane dell'Osoppo, di tendenza azionista e cattolica, e cercando di infiltrarsi nei corpi militari presenti nella città. Per esempio la Guardia Civica, che era la polizia ausiliaria creata dai tedeschi e dai collaborazionisti locali. E poi il CLN Giuliano si dice contrario anche alla politica assunta sulla questione nazionale. Teme che riconoscere il diritto all'autodeterminazione, ma anche a riconoscere lo stesso diritto all'unità e all'indipendenza dei popoli jugoslavi, si tramuti di fatto in un'accettazione di quelle dichiarazioni di annessione del settembre 1943, promulgate dall'OF e dal suo omologo croato. Quindi, inizialmente per il CLN Giuliano, ciò che si deve difendere è l'integrità dei confini che definisce naturali, cioè quelli fissati con criteri ovviamente figli del loro tempo a Rapallo nel 1920. È contrario all'autodeterminazione il CLN giuliano, meglio soprattutto la Democrazia Cristiana e il Partito d'Azione, di fatto sono le due forze propulsive dell'antifascismo liberal-democratico locale, sono contrarie all'autodeterminazione perché sono ben consapevoli del fallimento della politica di snazionalizzazione fascista sulle minoranze, di come questa politica non abbia affatto raggiunto i suoi obiettivi, ma anzi abbia rinfocolato la resistenza degli sloveni e dei croati nella regione, e quindi c'era il rischio che anche se si fosse concesso l'autodeterminazione in via plebiscitaria nel secondo dopoguerra, la versione anche nella parte non solo slovena ma anche italiana al fascismo fosse così acuta che si sarebbe risolta magari a un rifiuto a ricongiungersi all'Italia nel secondo dopoguerra. Tuttavia un compromesso deve essere raggiunto, quindi c'è un'importante riunione a luglio nel 1944 fra le tre parti in causa, CLN Alta Italia, OF e CLN Giuliano, qui alla fin fine una forma di accordo si tira fuori. Il CLN Giuliano deve cedere sul terreno dell'autodeterminazione, dà il suo assenso vago al diritto all'unità e all'indipendenza dei popoli jugoslavi, anche se, torno a sottolineare, la controparte croata non era assolutamente coinvolta da questi accordi, e soprattutto Frausina e Don Marzari riescono a trovare un patto sulla base della formula a ciascuno il suo, che ovviamente è vaghissimo, ma significava rinunciare, no, alla difesa dei trattati di Rapallo implicitamente, se si riconosceva che ci fosse un suo anche sloveno da suddividere a livello territoriale. E poi gli accordi di luglio danno il via libera all'implementazione, alla creazione del potere popolare nelle zone nazionalmente miste, segnatamente a Trieste. Per questo nell'agosto del 44 viene creato questo comitato antifascista di coordinamento, che è il potere popolare vero e proprio, la cui composizione rispecchia perfettamente quanto vi avevo detto sulla tattica dei fronti nazionali dal basso, perché al suo interno vengono designati due rappresentanti del CLN, due rappresentanti dell'OF e due rappresentanti di Unità Operaia, cioè l'organizzazione operaia binazionale controllata dal PC e dal PCS insieme. Ciò significa che all'interno del potere popolare gli equilibri di potere, di gestione, sono tutti favorevoli ai comunisti. Quindi è proprio, diciamo così, una messa in pratica da manuale della tattica del fronte popolare dal basso. Tuttavia questo CAC, questo Comitato Antifascista di Coordinamento, nasce, si riunisce per tre volte nel corso di agosto 44. L'Istituto Storico della Resistenza di Trieste conserva i verbali di questa riunione. Si vede che ovviamente, pur partendo da posizioni molto distanti, da mondi culturali molto distanti, le discussioni comunque vengono mediate, trovano direi sempre alla fine un punto di caduta all'interno di questo CAC, grazie, bisogna riconoscerlo, allo sforzo di mediazione messo in atto da Frausin, che, capite bene, all'interno del CAC, pur avendo dovuto digerire anche un torto collo, no? Il potere popolare e così via, ma vede in questo CAC per la prima volta uno spartiacque nella storia della convivenza fra le componenti nazionali del territorio, perché è la prima volta di fatto che rappresentanti italiani e rappresentanti sloveni sono seduti a uno stesso tavolo all'interno di un organismo che sarebbe quello deputato poi ad assumere il potere all'indomani della liberazione. Quindi è un po' il coronamento del progetto politico di Frausina, di unione di tutto l'antifascismo, fosse italiano o sloveno. Tuttavia, la storia è spesso amara, è spesso tragica, e anche in questo caso lo è, perché proprio al momento in cui si trova appunto questo terreno di discussione comune all'interno del CAC, con tutti i limiti che vi ho detto, ovviamente sullo strapotere comunista all'interno di questo organismo, il Partito Comunista Jugoslavo, e segnatamente insomma Tito e i suoi massimi collaboratori, decidono che alla fine dell'estate 44, anzi alla fine di agosto 44, decidono che non è più conveniente l'accordo con la resistenza italiana ad ogni livello, nazionale e locale. Sapete che Tito nell'estate 44 ha tutta una serie di colloqui molto importanti con Churchill, con il comandante in capo delle forze del Mediterraneo, Alexander, che da un lato lo inquietano, perché si parla comunque di tutta la Venezia Giulia ricompresa in un governo militare alleato. Certo, si parla di mantenimento dei poteri civili in carica, in funzione al momento della liberazione, ma non basta. C'è la paura che, insomma, tutti gli sforzi fatti per arrivare a questi obiettivi di liberazione nazionale, che per il movimento di liberazione sloveno e croato coincidevano con l'annessione dei territori italiani alla frontiera Alto Adriatica, venissero vanificati. E allora decidono per questa prova di forza unilaterale, per questa politica del fatto compiuto, per cercare dunque di occupare tutta la Venezia Giulia, e più in là, più a occidente che si potesse andare, meglio era, in vista dell'annessione. Anzi, questi due processi, occupazione e annessione, tornavano a essere congiunti come erano stati concepiti prima dell'apertura di questa fase di colloqui con la resistenza italiana. E all'interno di questa logica era ovvio che tutto il movimento di liberazione, sia a livello militare, cioè di formazioni partigiane, che a livello politico, di gestione del trapasso dei poteri all'indomani della liberazione, dovesse essere gestito completamente dagli sloveni per quanto riguarda il litorale. Al più si poteva concedere una compartecipazione ai comunisti italiani che ci fossero stati a questo predominio sloveno. Ciò, come vi ho detto, provoca ovviamente che gli accordi siglati a luglio del 44 a Milano con il CLN Alta Italia diventano immediatamente carta straccia, non servono più, sono anzi dannosi. Il CAC, che si era formato grazie all'adesione del CLN, viene disconosciuto, non si riunirà più dopo l'agosto del 44, e iniziano di nuovo queste pressioni del PCS per inglobare il Partito Comunista Italiano. Cioè la direzione politico-militare significava di fatto che il PC non solo non doveva più mettere in pratica una linea diversa da quella del PCS, ma doveva di fatto essere fuso con il PCS, doveva esistere un partito comunista unico che gestisse questo passaggio rivoluzionario, e doveva essere quello sloveno. Frausin ha il tempo per sentire, ahimè, che la terra sotto i suoi piedi iniziava a tremare, ma tutto questo processo, diciamo così, della politica del fatto compiuto assunta dalla resistenza jugoslava è molto facilitata dal fatto che intanto lui sparisce, viene catturato dalla polizia nazifascista proprio alla fine di agosto del 44. Subito dopo, l'intero gruppo dirigente, che anche la parte che cercava di mantenere la barra sulla linea di Frausin, penso a dirigenti come Vincenzo Gigante, anch'essi vengono arrestati, torturati e uccisi dalla polizia fascista diretta dalla Gestapo tedesca. E poi la strada viene spianata anche dal fatto che il Partito Comunista Italiano, la direzione nord, aveva un suo rappresentante presso lo Stato Maggiore della Resistenza jugoslava, che viene completamente sedotto da questo discorso rivoluzionario, Edvard Kardelj, che è il maggiore rappresentante del comunismo sloveno, gli manda il 9 settembre a Vincenzo Bianco una lettera, che adesso andremo a vedere un po' più nel dettaglio, brevemente, perché vedo che il tempo sta volando e si sta esaurendo, in cui dà una lettura della presa del potere slovena come quella di un avanzamento del campo socialista più a occidente possibile, nel quadro quindi di una logica bipolare degli schieramenti, precorrendo le logiche della guerra fredda in qualche modo, quindi non c'è una grande alleanza antifascista, c'è solo di nome, perché poi lo scontro finiti tedeschi sarà subito fra comunisti e imperialisti, cioè fra Unione Sovietica e potenze liberal-democratiche, e poi giustifica da tutta una serie di motivazioni per giustificare l'annessione anche di Trieste alla Slovenia, non solo a livello di classe, ma anche a livello, secondo Kardelj, nazionali, cioè che comunque la minoranza, quella che diventerebbe la minoranza italiana nella nuova Slovenia, avrebbe garantiti tutti i diritti nazionali, e comunque a comandare nel rapporto città e campagna sono sempre le campagne. Cioè, se la campagna è slovena, lo deve essere anche Trieste, anche il centro urbano. Bianco, si adegua completamente, viene sinceramente convinto dalle argomentazioni di Kardelj, contenute in questa lettera del 9 settembre 1944, il cui contenuto viene riversato proprio pari pari nella famosa riservatissima, che è la lettera con cui Bianco istruisce ciò che restava delle federazioni del PC dopo queste ondate d'arreste a Trieste, a Udine e a Gorizia, di obbedire alla nuova politica decretata dal Partito Comunista Sloveno. Quindi i punti, molto velocemente, come vi ho detto, guerra interimperialista, in un certo senso la seconda guerra mondiale nell'ottica di Kardelj era rimasta quella che si combatteva dal 39 al 41, quando c'era il patto Molotov-Ribbentrop, quindi URSS da una parte e tutto il resto del mondo dall'altra, molta sfiducia sul fatto che in Italia si potesse instaurare un regime progressista o democratico. Kardelj dice che in Italia, nell'Italia liberata del sud, dominano già le forze reazionali, che sono protette ovviamente dagli eserciti anglo-americani. E poi ribadisce il concetto del monopolio sloveno sul movimento di liberazione, sia politico che armato, no? Scrive Kardelj: non permetteremo l'esistenza di nessuna unità nella quale la parola democrazia non è che una maschera per coprire lo spirito fascista imperialistico italiano. Cioè, significava di fatto che o le forze non comuniste della resistenza italiana si sottomettevano a questo disegno, o erano considerate nemiche alla stregua dei fascisti e dei nazisti. Per ribadire, il Partito Comunista Italiano, avete il diritto di lavorare fra il popolo italiano di questo territorio. E allora, negli ultimi minuti, scusami Raul se sono scivolato un po' oltre, ma siamo alle battute finali, vediamo.
Puoi andare avanti tranquillo, perché hai già mangiato metà della mia lezione, che puoi andare avanti con la massima tranquillità.
Comunque sono alla fine. Allora, vediamo un po' che impatto ha questa svolta, che viene così detta, questo cambiamento di politica del Partito Comunista Jugoslavo, della resistenza jugoslava di agosto-settembre 1944, sui vertici nazionali del PC. Abbiamo visto le ricadute in sede locale. Tenete conto che, decapitato del suo gruppo dirigente a livello locale, il Partito Comunista Italiano viene appunto di fatto inglobato in quello sloveno, viene creato una sorta di comitato direttivo bipartitico, ma dove tutte le leve del comando sono in mano ai comunisti sloveni. Ovviamente la direzione nord del PC e Palmiro Togliatti, ma soprattutto la direzione nord, salta sulla sedia al momento in cui si vede stracciati unilateralmente gli accordi di aprile e gli accordi fra CLN, Alta Italia e OF. anche perché ha ben chiaro quali implicazioni questa nuova politica del fatto compiuto, dell'azione di forza unilaterale, può avere di riflesso sulla politica nazionale che il Partito Comunista Italiano cerca di seguire in Italia, no? Politica nazionale nel senso di, nel nome della tenuta dell'alleanza antifascista con gli altri partiti, non si poteva cedere apertamente alle richieste di annessione, no? Della resistenza jugoslava. E dunque, diciamo così, che si cerca un difficilissimo equilibrio. Si dà ovviamente un assenso per quanto riguarda tutta la parte organizzativa, quindi la direzione nord acconsente, e anche Togliatti lo farà, acconsente che tutte le formazioni partigiane dell'area vengano spostate sotto il controllo del comando jugoslavo, quindi di fatto che non esista più una vera resistenza partigiana italiana in queste terre, perché tutto deve essere comandato dagli sloveni e dai croati. Poi acconsente di facilitare in qualsiasi modo la presa del potere, l'occupazione dell'esercito partigiano jugoslavo su Trieste. Ma ovviamente era un come dire, era un dovere internazionalista anche da parte del PC a consentire a questo, perché non solo solidarietà di classe nei confronti di un partito comunista fratello e delle sue conquiste, ma anche la piena consapevolezza che, essendo l'esercito di liberazione jugoslavo parte delle Nazioni Unite, nel territori da esso occupati non sarebbero valse le clausole armistiziali che vigevano in Italia, che prevedevano il disarmo dei partigiani. Quindi nel territorio occupato dall'esercito di liberazione jugoslavo i partigiani non venivano armati, e quindi la presa del potere comunista poteva ovviamente realizzarsi in modo più facile. E d'altro canto, se diciamo si dava il proprio appoggio alla politica organizzativa e militare, si cercava di tenere il punto sulla questione dell'annessione. Quindi, ok occupazione, ma dell'annessione parleremo dopo, alla fine della guerra. Quindi vediamo un po'. Il saluto ai nostri amici alleati jugoslavi è una lettera direttiva che la direzione Nord fa pubblicare sul giornale partigiano La Nostra Lotta, e contiene delle istruzioni che le federazioni comuniste locali hanno tenute a seguire. Dunque vediamo il 13 ottobre 44 la direzione Nord che dice più o meno le cose che vi ho detto. Noi dobbiamo accogliere i soldati di Tito non solo come dei liberatori, ma come dei fratelli maggiori che ci hanno indicato la via della rivolta e della vittoria. Non solo i territori slavi da essi liberati, ma anche quelli italiani non saranno sottoposti al regime d'armistizio, come vi dicevo. E poi, qua, il Partito Comunista Italiano fa appello a tutte le formazioni italiane di intensificare la propria attività bellica contro i tedeschi e i fascisti, e in particolare fa appello a quelle formazioni che si troveranno ad agire nel campo operativo delle unità patriottiche del maresciallo Tito di mettersi sotto il loro comando, e c'era un avvertimento minaccioso per chi non si fosse adeguato a questa misura, e cioè il PC impegna inoltre tutti i comunisti e invita tutti gli antifascisti a combattere come i peggiori nemici della liberazione nazionale, quindi come alleati dei tedeschi e dei fascisti, quanti, con i soliti pretesti fascisti del pericolo slavo e del pericolo comunista, lavorano a sabotare gli sforzi militari e politici dei nostri fratelli slavi. Sono più o meno il dato, diciamo, che salta all'occhio, e come queste istruzioni della direzione Nord di fatto coincidano con quelle della riservatissimo di Bianco, se non per il punto sul destino finale di Trieste nel dopoguerra. Bianco aveva subito dato la sua adesione all'annessione, la direzione Nord no, non lo fa nemmeno Togliatti, però per quanto riguarda, come vi dicevo, tutte le istruzioni di carattere organizzativo e militare vengono confermate quelle che aveva dato Bianco. Quindi anche Togliatti scrive a Bianco per orientare la politica dei comunisti italiani nella Venezia Giulia, dopo un incontro che ha avuto Togliatti con Cardel e Milo Vangila a Bari nell'ottobre 1944 per mettere a punto una strategia comune sulla presa del potere. E Togliatti scrive: bisogna favorire in tutti i modi l'occupazione della Venezia Giulia da parte dell'esercito di liberazione jugoslavo per evitare l'instaurarsi nella regione di un'occupazione inglese o il ritorno dell'amministrazione reazionaria italiana. Bisogna garantire che alla testa della città vi siano le forze democratiche e antifasciste più decise e disposte alla collaborazione più stretta con il movimento slavo e anche qui prendere posizione contro tutti coloro che in qualsiasi modo contribuiscono a creare discordia tra il popolo italiano e i popoli jugoslavi. Sono messaggi ovviamente piuttosto espliciti su che atteggiamento bisognasse assumere contro le forze della resistenza liberale democratica che per ragioni patriottiche di difesa dei confini nazionali o ideologiche di avversione al comunismo non si sarebbero detti favorevoli e disposti alla collaborazione con la resistenza jugoslava. E poi l'ultima frase è appunto il tentativo di rinviare comunque al dopoguerra, no, la risoluzione del problema di Trieste. Mi pare che siamo alla fine, sì, perché alla fine appunto questi nodi al pettine, ho scritto Porzus, so che di Porzus vi ha già parlato il collega Bertuzzi in una lezione precedente, questi avvertimenti minacciosi diventano misure stragiste nei confronti della brigata Osoppo, appunto nell'episodio della malga di Porzus nel febbraio del 1945, dove una cellula GAP che rispondeva agli ordini della Federazione Comunista di Udine, quindi tutti i comunisti italiani si recano appunto a Porzus, dove trucidano i comandi della brigata Osoppo, come sapete, insomma, e ci sono state anche a seguito dei processi che sono avvenuti nel secondo dopoguerra una vicenda giudiziaria che ha avuto degli strascichi fino agli anni 60, con delle polemiche politiche, potete capire che hanno avuto anche delle conseguenze sul dibattito storiografico, ovviamente, no? Diciamo che una tendenza è quella che voleva comunque vedere una longa manus del Partito Comunista Sloveno nello spingere la Federazione Comunista di Udine a dare questo ordine al GAP di recarsi su a Porzus e di eliminare, no, la Osoppo. In realtà, come penso e spero di avervi fatto vedere, ammesso o no che non ci sia questa influenza slovena diretta, è una questione di secondo piano, in fondo la possiamo considerare, perché bastavano le direttive emanate dalla direzione nord e quelle anche di Togliatti dell'ottobre 44 per vedere come la Federazione Comunista di Udine non abbia fatto altro che, di fronte alla resistenza, l'opposizione della Brigata Osoppo, di applicare fedelmente e tragicamente le direttive nazionali del PC nei confronti di questa brigata. Agendo, e qua chiudo davvero, agendo bene o male nella logica dell'epurazione preventiva, no? Che sarà un po', diciamo così, il meccanismo politico-ideologico che governerà anche le repressioni di massa attuate dai comunisti jugoslavi al momento della presa del potere nel caso delle cosiddette foibe giuliane, no? Della primavera del 1945. Quindi la volontà di eliminare preventivamente tutti gli oppositori reali, presunti, potenziali al progetto sia rivoluzionario che annessionista. Chiudo, finito. Scusate se vi ho riversato di